Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran chiede spiegazioni all'Indonesia sul sequestro della sua petroliera. Iran, l'assassinio del martire Soleimani non potrà restare impunito. Crisi di governo italiano. Conte si dimette, ultime prese di posizioni. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 26 gennaio 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Cercheremo di approfondire il caso del, per così dire, oppositore russo Navalny. Dopo il commento, un altro appuntamento con cosa produce Iran, bazar iraniani. Nostro email radioitaliairip99@gmail.com. Restate con noi. Il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha comunicato di aver contattato la diplomazia indonesiana per chiedere spiegazioni sul sequestro della petroliera iraniana MTOS. L'Indonesia ha reso noto di aver sequestrato due petroliere, una iraniana e l'altra panamese, per sospetto del trasferimento di petrolio nelle acque del paese asiatico, lo hanno riferito i media indonesiani, citando come fonti le autorità governative di Giacarta. Nel frattempo, il portavoce agli esteri iraniano ha respinto categoricamente qualsiasi collegamento tra il sequestro della petroliera e il trasporto del carburante, definendolo un incidente puramente tecnico. Il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Tahteh Ravanchi, ha dichiarato il crimine degli Stati Uniti nell'assassinio del generale martire Qassem Soleimani, comandante della forza al-Quds, del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, non può restare impunito, perché un vero crimine contro uno dei comandanti della battaglia al terrorismo, colui che ha svolto un ruolo efficace nella lotta al Daesh, ISIS, il mostro creato dagli stessi americani. Tahteravanchi ha anche affermato proprio sulla disponibilità iraniana per scambiare prigionieri con gli Stati Uniti. Siamo pronti per uno scambio di prigionieri da entrambe le parti, prigionieri in Iran, quelli negli Stati Uniti, e anche i detenuti in attesa di essere estradati negli Stati Uniti. Il premier italiano Giuseppe Conte è salito proprio finalmente oggi, dopo giorni di tensioni, al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni. Il capo di Stato Sergio Mattarella potrebbe dare il via alle consultazioni mercoledì pomeriggio per proseguire nella giornata di giovedì. Intanto le ultime prese di posizioni. Non c'è più tempo, siamo di fronte ad un'emergenza, il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione, indicare una strada per il rilancio subito. Lo ha detto l'ex premier italiano Romano Prodi, presidente della Commissione dell'Unione Europea. Tajani, non sosterremo una riedizione di questo esecutivo, non abbiamo dato prova di collaborazione nazionale, ma non sosteniamo una riedizione di questo governo, così il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, sottolineando che l'ideale sarebbe un governo di unità nazionale. Se non è possibile, allora bisogna seguire la strada del voto. Ma il ministro degli esteri Di Maio, Luigi, così ha commentato le dimissioni del premier: il paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si trova in una crisi di governo assurda per colpa degli egoismi di qualcuno. Ora serve compattezza. Tutti dobbiamo stringerci attorno a Giuseppe Conte. Non ci sono dubbi davanti determinati. E per finire, Salvini: Conte avrebbe già dovuto dimettersi. Allora, dall'Italia in Siria, il gruppo terroristico Daesh ha rivendicato l'imboscata contro un convoglio della Guardia Repubblicana siriana nell'est del paese, costata la vita a almeno 4 soldati, tra cui anche un ufficiale dell'esercito. L'agenzia ufficiale Sana'a conferma che almeno 3 militari sono stati uccisi, altri 10 sono rimasti feriti in un agguato compiuto lungo la strada che collega Homs a Deir ez-Zor, capoluogo della regione orientale ricca di risorse energetiche sotto controllo dell'esercito. Secondo la stessa fonte, i terroristi provenivano da sud, dalla regione di Tanf, al confine tra Siria e Giordania, in un'area di fatto controllata dagli Stati Uniti. Da settimane si susseguono attacchi contribuiti all'ISIS o rivendicati esplicitamente dal gruppo estremista nella Siria centrale e orientale contro forze governative dirette nella ricca regione petrolifera di Deir ez-Zor. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato come illegali, pericolose e controproducenti le proteste contro la detenzione del, per così dire, oppositore e rivale del capo di Stato russo, cioè Alexei Navalny. Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista, ma nel rispetto della legge, ha detto Putin. Ciò che oltrepassa i limiti della legge è controproducente e pericoloso, ha già portato ad una scossa della società di cui tutti soffrono, ha detto il capo di Stato russo. Del caso Navalny più approfondimento dopo, subito dopo il notiziario. Italia ha proposto oltre 1 milione per chiudere il caso Marò, India non molla, è quanto riferiscono media indiani. dopo che lo scorso luglio il Tribunale Arbitrale dell'AIEA ha stabilito l'immunità funzionale di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, imponendo il pagamento di un indennizzo per la morte di due pescatori indiani avvenuto nello stato indiano di Kerala nel febbraio 2012. Secondo quanto riportato dal quotidiano del Kerala Matrubhumi, le autorità italiane avevano offerto il pagamento di 100 milioni di rupie, 1 milione 100 mila di euro, a parenti delle vittime dei due pescatori uccisi da due fucilieri italiani mentre erano in missione antipirateria a bordo della petroliera italiana Enrica Lexa. Il quotidiano indiano afferma che ci sono state discussioni tra il governo di Kerala e l'ambasciata italiana, e sebbene il Kerala abbia chiesto un risarcimento di 150 milioni di rupie, 1.700.000 euro, l'Italia ha detto di essere pronta a pagarne 100 milioni. Per la precisione, ha aggiunto il quotidiano, dei 100 milioni di rupie proposti, 40 milioni di rupie andranno ai familiari dei due pescatori deceduti e 20 milioni di rupie al proprietario del peschereccio per i danni. Taiwan è il monito di Pechino ancora una volta agli Stati Uniti. La posizione di Pechino su Taiwan è coerente e chiara. C'è solo una Cina al mondo e Taiwan è parte inalineabile del territorio cinese. Così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese all'indomani della nota del Dipartimento di Stato americano che ha definito soldissimo l'impegno verso Taipei, tanto da ammonire che il tentativo di intimidire l'isola da parte di Pechino è una minaccia alla pace regionale. E poi ancora il portavoce cinese: la Cina è ferma nell'opporsi risolutamente all'indipendenza di Taiwan e alle interferenze di forze esterne. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Mosca protesta con gli Stati Uniti per sostegno ai disordini. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato i diplomatici statunitensi per aver violato i percorsi delle manifestazioni non autorizzate a sostegno di Navalny. E proprio domenica l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha pubblicato le rotte delle proteste nelle città russe e ha diffuso informazioni su una marcia verso il Cremlino. Cos'era quello? Una raccomandazione o un'istruzione? Anche gli organizzatori delle proteste non hanno annunciato quei piani. Si può solo immaginare cosa accadrebbe se l'ambasciata russa a Washington pubblicasse una mappa con i percorsi delle proteste, mostrando che il Campidoglio sarebbe il loro punto finale. Si tradurrebbe in isteria globale tra i politici americani, tra cui chiamate antirusse, minacce di sanzioni e l'espulsione di diplomatici russi, ha detto ancora la Zakharova sulla sua pagina Facebook. L'ambasciata americana in Russia ha pubblicato appunto informazioni dettagliate su dove si svolgeranno le manifestazioni non autorizzate a sostegno del blogger e oppositore russo Alexei Navalny, con l'obiettivo di esortare gli americani presenti in Russia ad evitare i luoghi delle proteste. In precedenza il Ministero degli Esteri russo, commentando le pubblicazioni dell'ambasciata americana a Mosca sulle azioni non autorizzate dei manifestanti, ha affermato che i tentativi di incitare elementi radicali avranno conseguenze negative per relazioni bilaterali. Non è la prima volta che l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha dimostrato disprezzo per le norme e regole diplomatiche del paese, pubblicando attivamente messaggi su social network a sostegno di azioni di protesta con coordinate nelle città russe.
Cosa produce l'Iran? Nel nome di Dio, cari amici, salve a voi. L'Iran è la 18ª economia mondiale e dipende solo per il 25% dall'esportazione di petrolio. E quindi è lecito domandarsi cosa produce l'Iran. Seguiteci e lo saprete. Cari amici, siete sintonizzati sulle frequenze della Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Oggi vi presentiamo altri prodotti di questa terra meravigliosa. Nelle puntate precedenti vi abbiamo spiegato come l'Iran è riuscito, grazie ai programmi di sostegno del governo, a conquistare il secondo posto tra i paesi esportatori di pistacchio dopo gli Stati Uniti. L'Iran, secondo le statistiche ufficiali di fonte governativa, esporta l'80% della sua produzione di pistacchio. I paesi destinatari del pistacchio iraniano sono 54, con la Cina al primo posto, ha dichiarato Ruhollah Latifi, portavoce dell'amministrazione statale, con 5.547 tonnellate per un valore di $35.400.000. Seguono la Germania, l'Iraq e la Russia. Il pistacchio tra marzo e giugno è stato in valore la prima voce dell'export agroalimentare dell'Iran. Oggi vi vogliamo parlare di questa industria dal punto di vista politico. A tra poco. Nell'immaginario comune, il contenzioso tra Iran e Stati Uniti si concentra sulla questione del nucleare e si combatte a colpi di sanzioni, soprattutto quelle sul petrolio, il cosiddetto oro nero. Meno conosciuti ma altrettanto rilevanti sono invece i dettagli e i risvolti di un'altra sfida commerciale tra i due contendenti. Quella per il pistacchio, il cosiddetto oro verde. Una dura concorrenza, condizionata fortemente però dalle sanzioni imposte da USA all'Iran, per non parlare dei cambiamenti climatici e poi l'inaspetto ruolo della Cina, sono alcuni degli elementi che si fondono nella competizione tra Iran e Stati Uniti per il primato mondiale del commercio del pistacchio. L'origine e la diffusione di questo frutto, conosciuto anche come bacca dei persiani, in quanto alimento prediletto nel regno di Ciro il Grande, sono strettamente legate alla storia delle terre in cui si colloca l'attuale Iran. Nonostante le conquiste di Alessandro Magno abbiano portato questa coltivazione fino alle sponde del Mediterraneo e successivamente romani e arabi abbiano contribuito alla sua diffusione che ha raggiunto in età moderna anche i paesi oltreoceano, il pistacchio continua a essere legato alla nostra rappresentazione iconografica dell'Iran e delle sue terre. Oggi circa il 70% della produzione iraniana di oro verde, nome con cui è stato rinomato il pistacchio per via del suo prestigioso valore commerciale, è concentrata nei dintorni di Kerman, la regione più arida dell'Iran. Grazie all'ampio utilizzo di acqua di falda, l'Iran riesce a produrre fino a 230.000 tonnellate all'anno, di cui solo il 10-15% destinato al consumo interno. Il pistacchio è infatti tra i più importanti beni esportatori dal paese e ricopre un ruolo chiave nel processo di diversificazione dell'economia iraniana, ancora fortemente legata agli introiti petroliferi. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci. Thank you.